Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo su Pastiglia d'Umanità e sono Angela Lischetti. Oggi al telefono abbiamo niente meno che Rosy Bindi. Ciao Rosy!
Ciao Angela, buongiorno a tutti e a tutti.
Ecco, noi ci conosciamo da tanto, ci permettiamo appunto di darci del tu perché ci conosciamo dal 77, una roba così, sembra un secolo fa, forse quasi.
La notte dei tempi.
Esatto, perché eravamo entrambi nell'Azione Cattolica, no? Tu e ti occupavi dei giovani e io dei ragazzini che andavano a scuola per un periodo, tra l'altro, non molto lungo. Io per me. Allora, Rosy, chi è Rosy Bindi? Vabbè, intanto è stata una deputata di questa Repubblica, 6 legislature, poi solo per dire poche cose, ministro della Sanità, ministro per le politiche per la famiglia, presidente della Commissione parlamentare antimafia e poi anche europarlamentare. Ci fermiamo solo sulla questione dell'antimafia. Perché da oggi, da questi giorni, insomma, ci sarà una specie di, come dire, di corso di formazione per docenti e non su questo tema per Varese e provincia. Un tema che tu hai trattato a lungo. Cosa ti è rimasto, Rosy, di questo?
Ma intanto mi è rimasto lo stupore e la meraviglia, naturalmente non come sentimenti positivi, direi, accompagnati da una certa inquietudine nell'apprendere un elemento strutturale della vita del nostro paese e nella storia della Repubblica italiana e forse anche dello Stato unitario italiano, che è conosciuta da parte di chi dedica la propria vita a studiare il fenomeno mafioso, a combatterlo. Pensiamo a centri universitari, pensiamo a associazioni come Libera, a riviste specializzate, ma pressoché, diciamo, ignorato o negato dalla stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani. Mentre la mafia esiste, preesiste addirittura la formazione dello Stato unitario, ha accompagnato la storia del nostro paese anche nell'ultimo secolo, sicuramente la storia anche della Repubblica italiana. Basti pensare che subito dopo l'approvazione della nostra Carta Costituzionale, il 1 maggio abbiamo assistito alla strage di Portella della Ginestra, dove sono stati uccisi contadini che rivendicavano le loro terre per mano del bandito Giuliano, ma che era stato armato dalla mafia e da proprietari terrieri e forse da una parte della politica. Molti misteri della Repubblica hanno dietro il terrorismo, ma hanno dietro anche le mafie e le massonerie deviate. Quindi la mafia esiste in Italia, è un fenomeno pervasivo, non esiste soltanto ormai nelle regioni di origine, la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia, ma si è ormai radicata in ogni parte del nostro paese, in ogni parte d'Europa, potremmo dire del mondo, in accordo con altre mafie. Basti pensare che la Lombardia è la quarta regione per l'insediamento mafioso, soprattutto dell''Ndrangheta, e quindi quando io me ne sono interessata, era presidente dell'antimafia, confesso di aver preso consapevolezza di qualcosa che credo debba diventare patrimonio comune dei cittadini del nostro paese.
Infatti.
Perché se la mafia esiste, essere cittadini italiani significa conoscerla, non negarne l'esistenza, avere gli strumenti per scoprirla e naturalmente per combatterla.
C'è una frase che tu hai detto, ma ripetutamente, la forza della mafia sta fuori dalla mafia, no? Sta proprio nei poteri disponibili e quindi va presa molto sul serio questo fatto. E ci si accorgeva dentro in quella commissione, come dire, di una sicuramente di, come dicevi bene, questa, non dico indifferenza, sì, forse anche indifferenza, ma certamente scarsa coscienza del fenomeno, ma anche della disponibilità dell'economia, del mondo dell'economia e finanziario a questo, oppure non ci si accorgeva ancora in quel momento?
No, negli anni nei quali io ho fatto la presidente della Commissione Antimafia che sono 2013-2018, il nostro paese aveva già fatto tanta strada, dobbiamo riconoscerlo, perché
certo.
Certamente noi siamo il paese che ha dato origine alle mafie più potenti del mondo, prima Cosa Nostra e oggi l'Ndrangheta, ma siamo anche il paese che ha gli strumenti per combattere la mafia, che altri paesi non hanno. Noi abbiamo una legislazione che ha tipizzato il reato di associazione mafiosa. In Italia i mafiosi non vengono arrestati soltanto se uccidono o trafficano stupefacenti o praticano l'usura, vengono arrestati anche solo perché sono mafiosi, perché appartenere alla mafia significa perseguire con tutte le forze e con l'uso della violenza gli obiettivi della propria associazione mafiosa, andando contro l'interesse generale, la vita, la libertà, la democrazia, la buona economia.
Certo.
Quindi in altri paesi questo reato non esiste. Noi abbiamo il sequestro dei beni della mafia, Pio La Torre e il ministro Rognoni hanno dato il nome ad una legge che è fondamentale, che tutto il mondo ci invidia. Ci si domanda anche perché non la applicano anche loro. Abbiamo misure di prevenzione nello scioglimento dei comuni infiltrati per mafia. Abbiamo il reato molto importante per quello che tu dicevi sul fatto che la forza delle mafie è fuori dalle mafie, che è il concorso esterno. Cioè molte persone non sono mafiose perché non appartengono all'organizzazione, potremmo dire non hanno avuto la pungitura del sangue, no?
Certo.
Però collaborano con la mafia, fanno affari con le associazioni mafiose, vincono gli appalti perché possono presentarsi alla gara con un prezzo più basso, perché sanno di poter contare su subappalti che forniranno personale in nero, sfruttato o materiale scadente, e quindi collaborano con associazioni mafiose. Il concorso esterno è un reato che è stato individuato in sede giurisprudenziale, però è molto importante. Quindi noi abbiamo magistrati specializzati in ogni nelle procure italiane esistono magistrati della direzione distrettuale antimafia che curano questo settore
insieme alle forze dell'ordine.
Forze dell'ordine specializzate. Quindi l'Italia è anche il paese della lotta alla mafia.
Sì, questo va detto e ribadito, perché non si dice forse abbastanza.
Con molta forza.
Sì.
Certo. E poi c'è un'antimafia civile, libera, le associazioni che
avviso pubblico
e l'usura, avviso pubblico per gli amministratori. Quindi la commissione parlamentare antimafia ha svolto, da quando è stata istituita negli anni 60, ha svolto un lavoro preziosissimo attraverso inchieste che ha potuto svolgere, proprio perché commissione d'inchiesta ha gli stessi poteri della magistratura, anche nell'acquisizione degli atti, nella possibilità di interrogare le persone. E certo, noi abbiamo nella relazione finale che abbiamo approvato nel 2018 sono testimoniati appunto le relazioni tra le mafie, il potere politico, il potere economico e il potere finanziario, ma persino la Chiesa ha fatto fatica in qualche modo,
fatto fatica, sì.
Diciamo, ad organizzarsi per rifiutare, no? Qualunque tipo di rapporto con le mafie. Pensiamo questi giorni alle inchieste sul calcio.
Che poi riguarda Milano, riguarda noi, insomma, il nord.
Esatto. Noi l'avevamo già individuato partendo da un caso eclatante come quello della Juventus. Ma già nel 2017 avevamo segnalato, ci sono tanti indizi che ci dicono di non fermarsi alla Juventus, perché il Napoli, perché la Lazio, perché la Roma, perché
e poi Rosi e non solo il calcio, esatto, e non solo il calcio, è lo sport,
esatto,
parecchio, certo, è coinvolto,
esattamente. Sì. E quindi questo dico, noi insomma nelle nostre inchieste tutto questo è chiaramente documentato,
certo,
giustamente il potere mafioso è forte perché ha una grande organizzazione e un vincolo di sangue, familiare anche, no? Che,
sì,
che lega i componenti tra di loro, no? Tant'è vero che il termine infame è il termine che si usa per i collaboratori di giustizia, no? Per coloro che si dissociano dalla... che è un termine molto forte, appunto, come questi giorni è stato sottolineato per altre storie, però è basato soprattutto sulla capacità di creare relazioni. No? Io porto sempre un esempio semplice, credo, comprensibile, soprattutto quando parlo nelle scuole, no? Che qual è la differenza tra un mafioso e un delinquente comune? Il delinquente comune ti entra in casa a tua insaputa e ti porta via i tuoi gioielli, i tuoi soldi, la tua argenteria, il tuo quadro, le cose che ti interessano. Il mafioso si fa invitare e se ne fa regalare.
Certo.
Che la sua capacità è questa di presentarsi come una persona che ti è utile, che ti serve, che può fare il tuo interesse. Allora tu accetti di collaborare.
È chiaro.
E le vere vittime in fondo sono i complici.
Ecco, e fermiamoci un attimo Rosi per una pausa musicale, sì, e riprendiamo subito. Ecco, Rosi Bindi, parlamentare, stiamo parlando della sua competenza nel campo dell'antimafia con lei. Ascolta Rosi, c'è da dire una cosa, che la lotta contro la mafia non può essere staccata e sganciata da una lotta per una società giusta. Intendo dire che la mafia non produce solo violenza, no? Ma distribuisce, come dicevi bene tu adesso, risorse, ricchezze, costruisce identità, consenso. Ma dove si riproduce? Penso che tu sia d'accordo. Dove i diritti non sono garantiti, dove le istituzioni non funzionano, dove la politica è corrotta, dove i servizi sociali sono carenti, insomma, e dove il lavoro praticamente è di pochi, è un privilegio, ecco, e dove anche la scuola non fa tutta la sua parte e la famiglia è spesso sola. Quindi lo Stato rischia di essere presente solo in modo repressivo, o no?
Certo, soprattutto nelle regioni di origine, le regioni meridionali, prevalentemente negro, il consenso maggiore alle mafie viene dalla loro capacità di sostituirsi allo Stato e alle istituzioni, anche alle istituzioni locali, per garantire alcuni diritti che sono negati.
Certo.
Il diritto al lavoro, magari un lavoro nero, sottopagato, ma un lavoro. Oppure l'accesso ai servizi sanitari, oppure la stessa sicurezza. Cioè, il mafioso viene definito uomo d'onore. L'andranghetista, il significato della parola andranghetista è uomo buono. Quindi godono di un consenso che spesso, come dicevo, è passato anche attraverso la comunità ecclesiale, perché io non posso dimenticare il mio incontro con alcuni preti della Locride che avevano offerto la sede della parrocchia per la presentazione di una lista nella quale erano presenti candidati alle elezioni chiaramente appartenenti a famiglie
terribile,
i cui parenti erano al 41 bis. E io fui molto dura nei confronti di questa scelta e loro mi dissero sì, però voi dove siete quando gli ospedali non funzionano, le strade sono interrotte, i trasporti non funzionano, le scuole, le nostre persone non hanno lavoro, dove siete, dov'è lo Stato? No? Ecco, allora è chiaro che negare i diritti fondamentali di cittadinanza, quelli che attengono alla dignità della persona, vuol dire aprire praterie alle mafie.
Sì.
Quindi non solo repressione, appunto, ma interventi sociali.
Questo è importante. Sì, scusa, no, finisci prima? Sì,
no,
sì.
Dicevo
una cosa che mi ha colpito leggendo sempre un po' per su questo argomento, che un mafioso siciliano che è stato intercettato recentemente quando parlava di progetti di legalità in una zona probabilmente del sud, usava questa frase: non vi preoccupate, lasciateli fare, tanto quando avranno bisogno di un posto di lavoro verranno da noi. E questo è il punto, no?
È questo il punto, e l'altro punto è che sequestrare i beni mafiosi, che è uno strumento molto prezioso, e lasciarli inutilizzati è un grande regalo alla mafia.
Eh sì, e temo che sia un po' diffusa sta cosa, però, no?
Esattamente, noi siamo stati bravissimi a sequestrare e a confiscare.
Sì.
Non siamo altrettanti bravi a riutilizzare.
Esatto.
E non possiamo pensare che il riutilizzo non richieda investimenti, no? Tu non puoi chiedere a un comune di investire su un bene confiscato se non gli dai le risorse per farlo.
È chiaro.
E occorre una grande responsabilità anche da parte, per esempio, del mondo imprenditoriale del nostro paese, quando per esempio vengono sequestrate aziende mafiose, che potrebbero essere prese in carico da quel settore, dall'imprenditore di quel settore che rilancia in quei territori in maniera legale il lavoro e l'economia.
Dando un esempio al territorio.
Esattamente, esattamente. Dicendo che si può avere lavoro, produrre ricchezza, essendo liberi dalla mafia e potersi costruire un futuro di libertà.
Qui si è andata su un argomento importante, cioè ci tengo tanto perché capisco che oltre alla questione dello Stato giusto, della giustizia sociale, che è fondamentale e che c'è un gran lavoro da fare, siamo indietro su questo, la confisca dei beni e dei capitali, ma anche il percorso fatto, credo che sia dal dottor Di Bella, liberi di scegliere, cioè togliere ai mafiosi moglie e figli, l'educazione dei professionisti, avviso pubblico, ma poi anche chiamare per nome le cose, no? Perché delle volte vedi anche la difficoltà anche in questo e raccontare storie accadute, finite male, finite bene, a seconda. Questi sono tutti sistemi, strumenti, diciamo, per cercare di sensibilizzare sul tema delle mafie. Ma c'è qualcos'altro che possiamo fare di positivo per cui passi nella testa delle generazioni nuove che l'illegalità non conviene? Perché guarda che questo non è un giudizio così condiviso, neanche al nord. Cioè se tu metti denaro e il potere e la fama al primo posto, allora l'illegalità potrebbe almeno qualche volta convenire nella mente. Ovviamente sbagliato, ma passa questa logica o no? Cosa si può fare per convincere la vecchia generazione, cioè la nostra, che la mafia è solo predatrice e che l'illegalità mafiosa non conviene?
Questo è il filo, diciamo, è il filo vero attraverso, molto sottile, attraverso il quale passa la lotta alla mafia di oggi, perché noi siamo ben organizzati,
sì,
per combattere la mafia che in qualche modo abbiamo già sconfitto, cioè la mafia delle stragi.
Sì.
Cosa nostra. Quei capi mafia là o sono morti o sono assicurati alla giustizia.
Sì.
Sono stati spazzati via. Eppure le mafie esistono ancora. Dov'è questo filo sottile? Che combattere una mafia che insanguina le strade, paradossalmente, è stato più semplice, perché non solo ha creato, purtroppo dopo molti anni, diciamo, una reazione forte dello Stato che ha approvato leggi, si è dotato di strumenti, eccetera, ma soprattutto ha suscitato un grande sdegno, una grande reazione nella coscienza civile di questo paese. Libera è nata in quegli anni.
Eh sì.
I famosi lenzuola appese alle finestre di Palermo sono degli anni in cui venivano uccise Borsellino e Falcone.
92-93.
92-93, e poi le stragi di Firenze, di Milano, i treni, Bologna. Ecco, questa è la mafia che uccide, che fa le stragi e che crea una grande reazione. Ma la natura vera della mafia è quella di agire senza manifestarsi. La violenza è una riserva se si raggiunge lo stesso risultato, cioè quello di far soldi, di controllare il territorio e di avere sempre più potere, non c'è bisogno di usare la violenza, anzi, più la si usa, più ci si manifesta, più si crea reazione, più si rischia di essere sconfitti. La forza della mafia di oggi è questa, è che agisce nell'ombra e agisce grazie alle collaborazioni e alla complicità che ottiene da una società che, nella quale il senso della legalità e della giustizia è sempre più a uso personale, cioè io rispetto la legge finché mi serve, no?
Sì, vero.
Questo è il concetto. La legalità sostenibile, no?
Sì.
Che non si misura in base al bene comune, ma in base al bene individuale, no?
Sì.
Allora, le mafie oggi uccidono meno, ma sono sempre più forti. Questo significa che noi siamo più disposti a collaborare con loro. Trovano imprenditori disponibili, trovano commercialisti e professionisti a disposizione, trovano banche a disposizione e trovano norme internazionali che li proteggono, perché noi sequestriamo alcuni beni, ma i grandi paradisi fiscali sono i veri depositi delle loro ricchezze.
Infatti leggevo che più che le minacce adesso valgono di più le consulenze e le forniture. Ti forniscono
La complicità.
Esatto.
Oggi la vera vittima della mafia è il complice della mafia, perché poi non si accorge l'imprenditore che quando ha preso i soldi loro vede due e l'una: o la sua azienda, se funziona, se la prende la mafia, o altrimenti la fa morire.
Esatto.
Come sarebbe morta comunque. La stessa cosa vale per gli appalti, pensiamo alle morti nei luoghi di lavoro, alle norme di sicurezza che non vengono. E poi c'è questo sfruttamento continuo e permanente di tutte le fragilità. Dietro lo sfruttamento degli immigrati c'è la mafia, ma chi offre merce da sfruttare se non la mancanza di un'organizzazione civile nei confronti di questa grande sfida che è l'immigrazione?
Vero.
In fondo è la nostra, diciamo, chiamiamolo pure anche razzismo di ritorno, perché io credo che non dobbiamo avere paura di usare questo termine, ma politiche sbagliate, assolutamente.
Certo.
Quindi oggi è più difficile combattere,
esatto.
È più necessario istruire. Cioè, se vado a spiegare a un giovane che la mafia fa fatturazioni false per riciclare il denaro, è difficile che riesca a commuoverlo un ragazzo.
Sì.
Rispetto a un cadavere per strada, no?
Sì.
A un morto ammazzato.
Vero.
Eppure dobbiamo farlo facendogli capire che, per esempio, quel denaro che viene riciclato attraverso la falsa fatturazione proviene dalla droga, proviene dallo sfruttamento di manodopera,
di persone.
È comunque denaro sporco.
Ti fermo un attimo per un'altra pausa musicale. Rosy Bindi, ascolta Rosy, quindi tu stai parlando della importanza di contrapporre la forza della ragione alla ragione della forza, no? E questo è un po' il gioco. Ma hai avuto un'uscita molto dura qualche mese fa, mi ha colpito, perché un liceo di Partinico, mi pare, in Sicilia, no? Si è opposto all'intitolazione della scuola Peppino Impastato con la motivazione è divisivo il personaggio. E preferivano un apartitico, lo stesso Livatino. E tu hai scritto questa frase: mi ha fatto male, molto male. Perché questa involuzione della coscienza politica? Oppure non è questo, è semplicemente una paura, un timore, vista magari la situazione, la zona? Perché questa reazione dura tua?
Ma la mia è stata una reazione dura non tanto nei confronti dei ragazzi.
Certo.
Ma nei confronti di quanti o hanno negato, diciamo, e negano, continuano a negare una giusta informazione, formazione e cultura sulla mafia e sulla lotta alla mafia, perché purtroppo siamo tutti responsabili di questo, no? Ricordiamoci che affidato alla, alla buona iniziativa di qualche insegnante, di qualche dirigente scolastico parlare di mafia a scuola.
Assolutamente.
Non è previsto nei programmi.
Vero.
E io penso che oggi un italiano che prende un titolo di studio in Italia deve conoscere la storia della mafia, perché sa che noi sappiamo che nell'esercizio della sua professione, ma anche nell'esercizio della sua cittadinanza, potrà trovarsi a confronto e si trova a confronto con questo grande problema e questo cancro, che è forse la causa principale anche della mancanza di investimenti stranieri nel nostro paese e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. No, non ci giriamo intorno a questo problema, abbiamo il coraggio di affermarlo. Allora, negare ai ragazzi, soprattutto di alcuni territori, la possibilità di approfondire questo argomento è una grande, gravissima responsabilità. Poi forse c'era anche qualche malizia politica?
E può essere.
Ci può essere,
sì.
No? Ora, definire impastato una figura divisiva certo, ma perché ci ha indicato dove sta il bene,
appunto,
non dove sta il male.
È vero.
E ce ne fossero di persone divisive che accettano di mettere in gioco la propria vita, anche della propria famiglia, per rivendicarci la verità e per denunciare il malaffare, come faceva Peppino in passato. Perché poi la sua figura ha anche questo, cioè lui è stato vittima di un depistaggio terribile.
Mi ricordo.
Ed è stato anche, diciamo, in qualche modo, è una cosa impressionante, lui è stato ammazzato lo stesso giorno di Aldo Moro.
Il 9 maggio del 78?
Esattamente, lo stesso giorno di Aldo Moro. Persino la sua morte è stata in qualche modo coperta da un'informazione che aveva sicuramente una portata più dirompente e più importante. Ma il suo sacrificio non è stato un sacrificio minore. E questo intreccio, questo gioco terribile per cui i delitti di mafia, prima di essere definiti tali, sono delitti d'onore, sono delitti politici, sono delitti di chi se li è andati a cercare.
Vero.
Ecco, questo non lo, per rispetto delle vittime. Allora io ho vissuto una sorta di ennesimo tradimento, no? Nei confronti di questa figura così limpida, invece qual era quella di Peppino.
Certo, è comprensibilissimo, anche perché c'è un altro rischio che spesso dice Don Luigi Ciotti, no? Cioè che la Camorra esiste da 400 anni, Cosa Nostra da 160 anni, e poi lui aggiunge una domanda: ma come mai? Ma perché questi sono bravi a anticipare i cambiamenti, arrivano prima, vedono lontano. Risponde, come bene dicevi anche dall'inizio, sono di fatto nella società, quindi vorrei dire che è quasi una lotta impari per certi versi, perché ci si crede alla comunità statale, no, al paese, perché altrimenti sarebbe un po' da preoccuparsi proprio tanto, no?
Sì, ma è una lotta impari che però si può vincere nella misura in cui noi ci ricordiamo che il primo comma dell'articolo 54 dice che ciascun cittadino italiano è fedele alla Costituzione. Cioè, poi chi ha cariche pubbliche le deve esercitare con onore e disciplina, ma tutti i cittadini italiani devono essere fedeli alla Costituzione.
Certo.
Se noi siamo fedeli alla nostra Costituzione, noi non diventiamo complici della mafia, noi non abbiamo paura a denunciarla. E come dico quando vado nelle scuole, dico sempre ai ragazzi: guardate che dietro una modica quantità di qualunque tipo di
sostanza
c'è la mafia.
Certo.
Non ve lo dimenticate mai.
Certo.
Poi potete disquisire su legalizzazione, dipendenza, droghe leggere, droghe pesanti o quant'altro. Ricordatevi sempre questo.
Giusto, quindi occorre smuovere un po' le coscienze, rompere la passività,
certo,
no? Creare,
sì,
un po' di resistenza civile, questo stai dicendo, certo.
Esatto, che parte dalla conoscenza.
Che parte dalla conoscenza,
diceva, sì. Come diceva Borsellino, parlatene.
Vero.
Parlatene.
Sì, poi un'altra frase che mi piaceva sempre, mi piace di Borsellino, che si ricorda meno, però è vera questo. L'impegno contro la mafia, diceva, non può concedersi pausa alcuna. Il rischio è quello di ritrovarsi subito al punto di partenza, no? E l'altra frase. Esatto. Noi non l'abbiamo fatto, Rosy, oggi abbiamo parlato a lungo, ti abbiamo anche rubato mezz'ora o di più importante della tua, del grazie, tuo lavoro. Grazie Rosy, grazie infinite.
Grazie.
A risentirci a tutti gli ascoltatori e anche a te. Presto, ciao.
Grazie a tutti.